una domanda da parte di una sorella con la iniziale C. Buongiorno fratelli amati, ho una domanda da farvi. Sappiamo che durante la tribolazione la sposa Chiesa di Cristo sarà protetta, Apocalisse 12:14. Però ci saranno anche dei martiri. Questi sapranno di essere martiri? O dipenderà dal fatto se uno si rifugia o no? Morire da martiri dipenderà a prescindere se uno va via dal posto dove vive? Chiedo a voi fratelli una risposta per questa mia domanda. Grazie e benedizioni in Cristo Gesù.
Alleluia, quindi devo sapere se i martiri sapranno in anticipo?
Sì, e anche se essere martiri dipende se uno si rifugia o se rimane dove si trova. Cosa pensi?
No, non credo che dipenda dal posto.
Perché,
no? Perché no? Perché
però martire... sappiamo che ci saranno posti dove l'Anticristo sarà in potere, avrà più potere che in altri paesi, e lì saranno più morti?
E ci saranno più persecuzioni, poi in Europa ci saranno molti più morti e ci saranno ecatombe in Europa, perché lì è il trono dell'Anticristo. In Europa è lì da dove lui viene. Ora il martire no, non dipende dal posto, perché tu puoi essere la donna rifugiata nel deserto, però Dio ti chiama a dare la tua vita come martire per qualsiasi motivo. I cristiani si rifugiarono nelle catacombe, la donna fuggiva nel deserto delle catacombe, però anche quelli prima o poi potevano essere martirizzati. Infatti le catacombe sono piene di martiri. Oppure uno che non è rifugiato nel deserto può essere martirizzato. Va bene, cioè no, martire non c'è niente a che fare se sei rifugiato o no. Va bene, quello lì dipende da Dio. Quello è il quinto sigillo, il libro dell'Apocalisse, capitolo 6, dice: il quinto sigillo sono i martiri sotto l'altare che pregano: Signore, quando è che fai vendetta? E la voce gli disse: no, perché ci sono altri martiri che devono essere uccisi come voi. Va bene? E allora, comunque, lei chiedeva anche, i martiri lo sanno che saranno martirizzati? Ma io direi, dolce sorella C, direi che non lo sappiamo chi saranno esattamente i martiri. A me Gesù non me l'ha detto se sarò martirizzato o no, e di solito il Signore, tranne eccezioni, non lo dice, perché non è che tutti possono prendere un messaggio così, capito? Quindi Dio di solito non ci dice questo in anticipo. Come è scritto? Dammi un paio di scritture, per cortesia. Matteo 6,34 e Giacomo 4,14.
Matteo 6,34. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascuno giorno il suo affanno. Giacomo 4,14. Mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce.
Va bene, il Signore nella sua saggezza non dice queste cose, che non è buono per noi sapere tutto. A volte è generata questa situazione che Gesù ha detto a Pietro: quando sarai vecchio ti porteranno in un posto dove tu non vorrai andare. Paolo nella seconda epistola a Timoteo dice: sto per essere offerto in libazione, in sacrificio, ma martirizzato. Quindi a volte sì, però questa qui è gente che poteva prendere queste cose, che era così vicina a Gesù che loro, Filippesi 1,21 cosa dice?
Che morire è un guadagno.
Vivere
è Cristo.
E morire
un guadagno.
Capito? Quindi sì. Questa è gente che guardava il martirio come guadagno. Io vorrei tanto andarmene, ma è meglio che rimango per aiutarvi, diceva Paolo. Quindi quando siamo vicini a Gesù veramente cuore a cuore, come dice la profezia oggi, cuore a cuore, noi siamo più contenti di andare che rimanere.
Vero, sì, è vero.
Va bene. Guarda, vediamo anche la donna, Apocalisse 12,14, che sì, certo, è la sposa di Cristo, ubbidisce la parola profetica di avvertimento e può così rifugiarsi nel deserto, e per questo Dio la protegge per i 3 anni e mezzo di tribolazione. Però ci saranno martiri anche nella donna. Ci sono sempre martiri.
Però un po' dipende anche dal fatto se tu ubbidisci e ti trovi il rifugio.
No, quello è un altro, è la donna, la sposa di Cristo, che il Signore la protegge. però ci saranno quelli chiamati, 144.000. Cos'è la differenza tra 144.000 e la donna, Angela? Domanda difficile.
È la sposa?
Sì, la sposa e i 144.000.
Perché la sposa è un gruppo più grande e i 144.000 saranno scelti dal gruppo di sposa.
È lo stesso.
Perché lo hai detto oggi.
È lo stesso, detto oggi. Sono 144.000, la sposa sono... è la stessa,
sono gli elite della sposa.
Ecco, esatto, dalla sposa saranno il Signore sceglierà 144.000, che sono i leader di tutti, della sposa e della non sposa, però li sceglierà dalla sposa. Ti pare che 144.000 non sono la sposa?
Ma certo che sì, anche di più,
cominciando con loro. E la sposa, guarda, già è buono essere sposa, guarda, anche se non sei 144.000,
sì.
Va bene, però se Dio ti chiamerà, Dio chiamerà tra di noi, Lui lo sa chi, quelli che di noi che saranno ancora vivi, tra di noi, cioè chi noi? Noi, la sua chiesa, dentro la chiesa c'è un gruppo appunto che si chiama la sposa,
sì.
E dentro la sposa c'è un gruppo che si chiama 144.000. Vabbè, chi sono? Questa domanda così facile che puoi chiedere direttamente a Dio, guarda.
Allora, dicevi che non sappiamo chi saranno i martiri e chi non lo saranno. Questo dipende, Dio chiama secondo la sua volontà chi morire, chi vivere. Però non ho capito. Non è vero che dipende anche dalla tua obbedienza? Se Dio ti dice vai in quel posto, quello è il tuo rifugio, e tu non vai e vieni martirizzato, allora dipende un po' anche dall'obbedienza.
Ma guarda, che vieni martirizzato non è necessariamente fuori dalla volontà di Dio, capisci?
Non capisco.
Cioè, tu dici, se Dio ti dice vai in un posto,
tu
non ci vai, vieni martirizzato.
È disobbedienza.
Ma dipende, che il martire, il vero martire di solito non è disobbediente.
Cioè, allora questi che muoiono disobbedienti non sono chiamati martiri?
Beh, oddio, in certo senso sì, però ci sono martiri e martiri, ci sono i semi di Matteo capitolo 13, c'è quello che porta 30, 60, 90, 100, cioè ci sono martiri che vengono martirizzati mentre scappano perché non fuori dalla volontà di Dio. E ci sono martiri che, certo, anche il martire ha diritto di scappare, rifugiarsi in una catacomba, in un bosco, ha diritto, e mentre si sposta verso il rifugio viene martirizzato. Questo non è considerato ucciso mentre scappava vigliaccamente, semplicemente martirizzato mentre si spostava verso dentro il bosco, e ci sarà lì, magari ci sarà frate Giuseppe o sorella Angela con 200-300 fratelli attendati che mangiano funghi nei boschi. E allora un fratello va per raggiungere e viene martirizzato nel frattempo.
Okay.
Questo non è una cosa, non è un codardo, è successo così.
Sì, sì,
però
sì,
ci sono altri fratelli invece che il Signore li chiama a spostarsi in un posto che io non lo so dove. Può essere un posto in Italia, può essere una montagna in Italia, può essere fuori dall'Italia, può essere fuori dall'Europa, non lo so dove Dio chiama, e lui non va. Non va perché dice no, non posso abbandonare il cappuccino, la brioche, spaghettini e il fiasco del Chianti, non posso. Allora questo qui è disobbediente, viene ucciso, martirizzato. Sì, è martirizzato perché lui è sempre cristiano e muore per Gesù, però muore da fessacchiotto, muore da fesso, perché lui deve andare in un certo posto. Magari sarebbe stato martirizzato anche là, però nella volontà di Dio avrebbe portato frutto. Invece lì ha pensato solo a salvare la pellaccia. Quindi sì, martirizzato, però senza gloria, senza corona di martire.
Può essere che uno è martire dentro della volontà di Dio e altro è martire perché
sì,
è stato ucciso per la sua fede, però senza essere la volontà di Dio 100%.
Sì, e ci sono livelli diversi. Il seme porta, Matteo 13, il seme porta il 30, altro il 60, altro il 90, altro il 100, altro porta l'1%. Sì, ci sono due martiri. Uno è martirizzato mentre è al 100% nella volontà di Dio, l'altro mentre sta disubbidendo. Certo, muore per Gesù, perché viene ucciso perché è cristiano, ma viene ucciso fuori dalla volontà di Dio, però.
Ok, adesso ho capito, sì.
Capito? Saul, sì, sì. Saul il primo libro di Samuele, è morto, ucciso dai nemici di Israele. Quando è morto non è andato all'inferno, è andato da Samuele, è andato in un posto, sì, è andato sì, nel sì. paradiso di Dio, dove c'era Samuele. Però non è morto in un modo da ricevere il premio. Mm-hmm. È morto un disubbidiente. Va bene?
Sì, sì, grazie, ho capito.
Ecco.
Sì.
Va bene, quindi va bene, la donna fugge nel deserto, si rifugia per 3 anni e mezzo, dicevo, e ubbidisce questa parola profetica di avvertimento e così si rifugia nel deserto e per questo Dio la protegge 3 anni e mezzo. Questi qui di regola sono, ma normalmente non sono martiri, sono protetti questi, ci siamo? Mentre il resto della Chiesa, tutti quelli che invece... non si spostano, non si preparano, vengono attaccati dall'Anticristo, vedi in Apocalisse 12-17, la Chiesa che viene attaccata, verso 17. Verso 14 la Chiesa protetta. E poi c'è la Chiesa distrutta, Apocalisse 13-7, quindi le Chiese saranno un po' a livello diverso. La Chiesa distrutta di Apocalisse 13-7 non è la Chiesa che si rifugia in Apocalisse 12-14, la sposa. Questi qui sono, questa è la chiesa non sposa, la chiesa che sono lì a mangiare spaghettini. I profeti l'hanno avvertiti, guardate che siete un posto sbagliato, preparati. E dice, ma no, il predicatore di là mi ha detto che posso mangiare spaghetti, Dio è potente. Va bene, vieni distrutto però. E quindi questi qui non portano nessun frutto, tranne che vengono uccisi mentre scappano. Che frutto hanno? Invece la Chiesa, sposa di Cristo, obbediente, si va a rifugiare e si salva la vita. Altra invece viene martirizzata nella volontà di Dio. Grande il premio. Va bene? Per esempio, lo stesso modo in cui il dragone Satana ha attaccato e distrutto i cristiani in tanti luoghi, come in Iraq, Nigeria, Sudan, Afghanistan, eccetera, va bene? In questo modo quella Chiesa sarà attaccata nel tempo della fine. Martirizzate, certo sono martirizzati, però non sono sicuro che era volontà di Dio che tutte queste chiese fossero distrutte mentre erano lì sedute la domenica mattina e passavano con la motocicletta tirando bombe per la finestra. Non è quel modo di morire. Nessun soldato si fa uccidere così. Si scava la trincea, mette sbarramenti anticarro, i cavalli di Frisia, fa questo, quell'altro, si proteggono. Le legioni romane, quando c'era un accampamento, scavavano un fossato, capito, con una palizzata intorno per fermare la cavalleria, perché altrimenti mentre dormi nelle tende arriva una cavalleria e ti uccide tutti, come ha fatto Abramo con quelli che avevano saccheggiato Sodoma in Genesi capitolo 14. Il cristiano deve farsi le trincee, deve costruirsi la palizzata, il cristiano deve costruirsi la sua cittadella, sto parlando nello spirito, così che non viene attaccato di sorpresa, come succede in queste chiese che vengono distrutte destra e sinistra. Il Signore li benedirà di sicuro, sono morte per Gesù, però non sono sicuro che il Signore vuole, non credo che tutti vengano bombardati così, che i nemici religiosi sono lì a ridere, a scherzare, a tirare bombe per le finestre.
No, è una sconfitta questa.
Scusa, non è il modo di morire. Dio li benedica, amavano il Signore, ma combattevano una strategia sbagliata, ci siamo?
Sì.
La stragrande maggioranza dei morti saranno quindi nella chiesa sedentaria, quella che non dà importanza allo spostarsi, prepararsi, ascoltare del Signore, scoprire la sua volontà, profetizzare o cercarsi un profeta che profetizzi per loro. Va bene? Quindi i martiri vi saranno un po' tra tutti. Vediamo Daniele 11:33-35, dice: saggi tra il popolo istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù, dal saccheggio, verso 34, quando saranno travolte riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione, cioè falsi fratelli che vengono grandi sorrisi, alleluia, alleluia, invece sono New Age, ne abbiamo incontrato alcuni qua. E quindi di quei saggi alcuni cadranno, dice verso 35, per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questo non avverrà che al tempo stabilito. Quindi quella la tribolazione, perché Dio la permette? Potrebbe fermarla, basta che schiocca le dita. No, Dio ha bisogno di tribolazione per cosa? Daniele 11:35. I saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine. Quindi la tribolazione ha uno scopo, d'accordo? Quindi vi saranno martiri ovunque, ma io non mi preoccuperei tanto di chi saranno martiri e di chi non lo saranno. capito? È sempre meglio, di gran lunga migliore, cioè morire avanzando, morire lottando, capito? Si cerca di rifugiarti, è logico, Dio non vuole che vai a commettere suicidio, ecco, vogliono uccidere, andiamo là a farci uccidere, no, non vuole questo, Signore.
Sì, sì, sì.
Però se morire devi, è meglio che dai la vita lodando il Signore, evangelizzando, vincendo. In questo modo stai vincendo anche nella morte, vinci la morte, cioè nel senso che, come dice in Romani 8, più che vincitori, come? Com'è che puoi essere più che un vincitore? Cioè morendo nel modo giusto, altrimenti se muori nel modo sbagliato, muori e basta. Sì, ok, basta, se muori lodando il Signore è una testimonianza,
sì, sì.
Ma se muori nel posto giusto, nel tempo giusto, quando Dio vuole, come Gesù dopo 3 anni e mezzo, ma immagina se Gesù si faceva uccidere dopo una settimana.
No.
Allora, Gesù andava in giro a dire, non lo dire a nessuno che sono il Cristo, hai capito? E dico, sì, andavano fuori, ehi, Cristo mi ha sanato. E che vuoi farci? Però Gesù cercava di limitare le trombe, capito?
Sì.
Perché?
Sì.
Perché sennò Gesù l'ha ammazzato. Caspita, il primo giorno ha cercato di ammazzare, dove? A Nazareth. Appena il primo giorno, che è appena uscito dal deserto, che ha dato 4 sganassoni al diavolo, ha vinto il diavolo 40 giorni, esce dal deserto, va a Nazareth, lui legge Luca capitolo 4.
E predica nella sinagoga?
Eh?
Quando predica nella sinagoga
e dice le
scritture sono compiute e sì, poi vogliono lapidarlo.
Lì è stato verso l'inizio, non credo sia il primo giorno, ma comunque
sì,
erano gli inizi.
Sì.
Capito? È andato lì subito, prendiamolo, buttiamolo giù dalla montagna. Si vede che a Nazareth sono a montagna, non lo so, non sono mai stato lì. Lo butta giù dalla montagna. Ah, sei Messia, ti buttiamo, ti ammazziamo su. Quindi se lui non tagliava la corda, capito, non ci arrivava 3 anni e mezzo.
Sì.
Quindi il martire, sì, deve morire, ma ti ricordi cosa diceva, chi era che diceva? Patton, ti ricordi cosa diceva? Perché Patton diceva il miglior soldato non è quello che muore per la sua patria, but is the one that makes sure that the other damn bastards dies for his.
Oh, hey! Beep!
Censurato. Questo non si può tradurre.
No.
All right.
Puoi tradurre il resto, non quelle due parole.
Allora, tu tieni pronto il beep. Dice, allora, Patton diceva, il miglior soldato non è quello che muore per la sua patria, ma quello che si assicura che l'altro
beep
muore per la sua.
Ah. Che un amico muore.
Bad joke.
No, ma che non è un gioco.
Sì, sì.
Non è una barzelletta. Che è un gioco. No, it's not a joke, it's true.
It's
non
true,
è, non,
it's
è,
true.
Non è una barzelletta. Questo è Patton.
È vero.
Hai capito? Patton ha perso un comando di armata perché ha preso a schiaffi un soldato. Ha fatto male. Comunque era un tipo, insomma, manesco questo qua. Perché era uno che lui credeva che era un codardo, invece era uno che era malato. Una lunga storia. D'accordo, andiamo avanti?
Sì.
E
quindi, credo che abbiamo già spiegato.
Sì, allora bene, quindi non preoccuparsi, stavo dicendo, se sarai un martire, se devi morire, se non devi morire, ma pensa a vivere, non a morire. A morire, caspita, a morire c'è tempo. Cioè, una volta ho visto una storia, quel film di Pollyanna, che ai bambini piace molto.
Sì.
Pollyanna, che c'è quella signora che era sempre ammalata perché era sempre lì a pensare come costruirsi la tomba, come costruirsi la cassa da morto. E invitava sempre quello che veniva col metro a misurargli l'altezza, a vedere quanto è grande la cassa da morto. E Pollyanna, nella storia, che è una storia cristiana, una storia simpatica, e gli ha detto, ma la vuoi smettere? Ma tu non sei ancora morta, è la sua zia. Cosa continui a star lì? Sai, c'è gente... Sai, a Milano c'è un cimitero, si chiama Cimitero Monumentale, a Milano c'è in tutte le grandi città. Ci sono questi cimiteri in Italia, si usa, che hanno monumenti, capito? Si costruiscono le case, capito? Sono le case per andare, che il loro cadavere possa abitare dopo morto. Ma stiamo scherzando? Siamo qua a costruire la nuova Gerusalemme, mica il cimitero.
Ma
portatemi su una montagna, su una collina, una montagna disabitata, se non c'è una buchetta lì, mettete un po' di pietre sopra, prendete la mia Bibbia e la mettete sopra lì, va bene, e ciao. va bene, il mio fucile, il fucile con l'elmetto sopra, prendete la mia Bibbia, la mettete lì e mi coprite. E questo è che la faccia.
Possiamo... Si può usare la tua Bibbia, però.
guarda,
ma se, quel giorno se non muoio, giungerà. Guarda,
se muoio puoi prenderla.
Viene Gesù prima.
Se muoio puoi prenderla, va bene?
Il tuo testamento.
È così, e puoi prenderla.
Okay, allora usala, non fermarti.
Allora, guarda, comunque dicevo, non preoccupatevi di se sarete martiri o no, fratelli. Va bene? Quindi cerchiamo di, se morire dovremo, facciamolo avanzando, lottando, evangelizzando, e non di morire scappando in confusione, impauriti, timorosi del male. Affrontiamo il nemico, affrontiamo la morte, affrontiamo la tempesta. Amen. Va bene? Il miglior modo di affrontare la tempesta è se su una nave, qual è, Angela? Arrivano delle onde, in lontananza vedi arrivare le onde. Tu sei su una nave.
Io non faccio niente, grido. Non lo so.
You face the wind, no, you face the waves.
E cosa succede se gridi? Niente.
Non lo so.
Dora lo sa.
Face the waves.
Face the wave, capito, Angela? Okay. Devi girare la nave di maniera che la prua, sai cos'è la prua, no? Di fronte della nave, deve fronteggiare l'onda. E allora te sali su come nel surf. Sali soave, se Dio vuole. E passi la prima onda, poi la seconda, cioè la nave deve fronteggiare l'onda, se invece sei di fianco ti può capovolgere. Quindi quando il diavolo arriva, non mostrargli il fianco, mostrargli i tuoi cazzottoni, i guanti da box, capisci? Mostrargli, capito? Vai a lavorare sui suoi denti, go work on his teeth.
Yeah.
Quindi affrontiamo la tribolazione, affrontiamo l'anticristo, però usando un pochettino di... sale saggezza. Nella zucca, c'è il momento di affrontare, c'è il momento di andare nella catacomba, capisci? Noi qui in Sud-America siamo in una, virgolette, catacomba, va bene? Quindi intorno alla nostra casa non stiamo con l'altoparlante,
no,
siamo tranquilli, va bene? Così che possiamo andare avanti ancora un po', quindi affrontiamo il nemico, va bene? E Gesù ci darà la grazia di glorificarlo anche da martiri, se a questo però saremo chiamati.
Amen.
Va bene, quindi non ti preoccupare, la cosa migliore è fai conto che sei chiamato ad essere un martire. Ci siamo? Se tu ti unisci a un esercito, fai conto che sei chiamato ad essere crivellato di colpi, un caduto, una croce in un cimitero, e così hai risolto il problema della paura, d'accordo?
Amen.
Risolto il problema, fratelli tutti? So che questa è una domanda che altri si chiedono. Fratelli, il problema è risolto. Fate conto che siamo chiamati tutti ad essere martiri, d'accordo? Oh, come quando i cristiani erano nelle celle del Colosseo, i leoni che ruggivano fuori, avanti un altro, poi veniva sbranato per la gioia del pubblico che mangiavano le merendine. Fino ad avanti, ancora dentro la notte andava avanti, col buio, e incendiavano i cristiani sulle croci per illuminare. Quella è l'illuminazione dell'Enel, nel Colosseo. E i cristiani aspettano il loro turno. Allora, aspettando il tuo turno, puoi stare a litigare, dice, di chi è il turno, cioè il tuo turno non è il mio. Sai come litigano nelle banche? Se tu prendi il numerino sbagliato, io sono davanti, tu sei dietro, allora metti i numerini così che non litigano più, perché prima si azzuffavano. E invece noi dobbiamo litigare, vado io prima, non vai tu prima. Sorella, io ti amo così tanto, vai prima tu in cielo. No, vado io, è il mio turno, vado io. Ci siamo?
Amen.
Sì.
Come ho visto una volta un film di una storia vera, un carabiniere, Dio benedica i carabinieri, si chiamava Salvo d'Acquisto. Lui ha dato la vita per salvare un sacco di innocenti che Hitler aveva ordinato di ucciderli, perché un attentato, i soliti partigiani che erano bravi a buttare bombe, ma poi a morire erano i civili, bravi partigiani, che bravi, che intelligenti che erano questi partigiani. Uccidevano i tedeschi alle spalle, perché davanti avevano paura a affrontarli, e poi chi pagavano erano i civili, bravi partigiani, applausi a partigiani, questo tipo di partigiani. Che io, a me non mi piacciono molto. Andare a ammazzare i tedeschi così, alle spalle, è una cosa abbastanza da vigliacchi anche, va bene? E poi quelli si rifacevano sui civili. Ma allora almeno andate in mezzo ai civili e morite anche voi insieme ai civili. No, no, c'è che uccidono i civili. In Francia, la resistenza in Francia è lo stesso. Centinaia di civili trucidati dai tedeschi perché i grandi, virgolette, eroi partigiani ammazzavano i tedeschi alle spalle. Orribile. Lasciateli in pace, ci pensa il Signore a sistemare. Andate in battaglia faccia a faccia, sì, però alle spalle non si uccide nessuno, neanche i nemici. D'accordo?
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Allora, grazie, Signore. Dunque preghiamo per questi. Dio benedica Salvo d'Acquisto, invece lui in carabiniere, che non c'entrava niente con l'attentato contro i tedeschi, ha detto sono stato io a ucciderli, fucilatemi me. E i tedeschi non volevano, perché lui sapevano che era voleva solo salvare i civili. Lui ha insistito, e si è fatto su fucilare, e ha salvato un sacco di civili. Salvo d'Acquisto, un carabiniere. Ragazzi, giù il cappello.
Amen.
Giù il cappello, che i carabinieri italiani sono i migliori del mondo, ragazzi.
Grazie,
i
Signore.
Migliori sono.
Grazie,
quanto
ho
evangelizzato i carabinieri italiani. Dio li benedica, ragazzi.
Amen.
Se volete apprezzare i carabinieri italiani, andateci a controllare la polizia fuori dall'Italia. Andate. Io ho girato molte nazioni. Andate. Se controllate la polizia come vi trattano fuori dall'Italia, quando tornate in Italia, gli lustrate le scarpe ai carabinieri. Va bene? Ci sono i cattivi. I cattivi ci sono dappertutto. Zizzani, ma in generale... Questi qui, gente normale, questi qui sono italiani classici, come quel carabiniere sul giornale che è andato al supermercato, l'hanno chiamato che c'era un immigrato che rubava cibo. I carabinieri sono arrivati e l'hanno arrestato, è sul giornale. Hanno investigato che è successo, cosa fai, perché rubi? E questo gli fa, ho fame. I carabinieri sono andati, gli hanno comprato un sacco di cibo, buste, e gliel'hanno regalato. Vai. Questi sono i carabinieri italiani.
Sì.
Dio li benedica, amen.
Amen.
Angela, io direi di chiudere il programma.
Grazie Gesù.
Chiudiamo?
Sì. Grazie Signore.